Alice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
E anche con Luca Brunoni e Giuseppe Incardona. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno.
È per me un piacere accogliere ed essere accolti qui alla quinta edizione della manifestazione del Festival Letterario Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo. Alice è in diretta, non vi dico voi a casa di raggiungerci perché sarebbe un po' difficoltoso, ascoltateci e siateci magari nelle prossime edizioni. Un caloroso benvenuto al pubblico che è qui presente, numeroso, in sala. Dunque, noi abbiamo la fortuna oggi di avere due autori che amano misurarsi col genere e attraverso il genere, il noir, il thriller, dal ritmo teso, serrato, ci raccontano molto altro e lo fanno con grande maestria, con divertimento, con attenzione. E oggi abbiamo due romanzi che sono nuovi, due nuove uscite, perché Luca Brunoni ci presenta En Surface, il suo primo romanzo scritto in francese, perché prima avevamo avuto Silenzi, avevamo avuto Indelebile, ma li avevamo letti in italiano, lingua della scrittura, perché lingua materna di Luca Brunoni, scrittore, insegnante di diritto alla scuola universitaria di Neuchâtel. Joséphine Incardona è un nome di peso per quello che riguarda la letteratura in lingua francese, è stato anche tradotto in italiano, poco, io vorrei che venisse tradotto di più.
Anch'io.
Ecco, e qui oggi ci presenta il suo nuovo lavoro, Le Monde est fatigué, un titolo intrigante che ci dice già tanto dello sguardo di Joséphine Incardona su questa nostra contemporaneità. La cosa che a me ha stimolato come lettrice e anche come addetta ai lavori è che tutti e due i romanzi, sia En Surface sia Le Monde est fatigué, hanno due protagoniste femminili. Noi conosceremo Leila, protagonista di En Surface, e Eve. Eve che è scritto con l'accent aigu sulla prima E, e poi capiremo anche perché questa particolarità. Non è il vero nome di Eve, lei era Nathalie Sauget, però poi è diventata Eve. Prima di entrare nel merito di questa nostra chiacchierata, della vostra scrittura e del libro, come raccontereste al pubblico qui presente, a chi ci sta ascoltando da casa, il vostro nuovo lavoro? Luca Brunoni, in due parole, En Surface è?
Questa è sempre la domanda fatidica, no? Mi piacerebbe avere la risposta in due parole per già raccontare tutto il libro. Diciamo che è la storia di una persona che si rifugia in un luogo della sua adolescenza, vicino al lago, per cercare delle risposte legate al passato, ma soprattutto legate a un grave problema nel presente.
È perfetta, sintesi perfetta. Il passato è anche uno dei fili che ci porta a conoscere il personaggio di Eve. Eve è a caccia, il passato la guida in questa sua caccia, ma come definirebbe Le Monde est fatigué, Joséphine Incardona?
Allora, direi che è un romanzo sulla vendetta. Questo sarebbe la trama, ma il soggetto penso che sia un romanzo sulla la perdita e la solitudine. E, Eve è una donna che è una sirena professionista, lavora nei più grandi acquari del mondo. Questo mestiere esiste realmente, sono pochissime le donne che fanno questo mestiere. In realtà, quello che posso dire, perché lo si sa abbastanza presto nel romanzo, non ha più le gambe. E cerca, e il suo corpo è stato anche ricomposto praticamente, poi magari ne parliamo dopo.
Certo.
E cerca la persona che gli ha tolto la sua identità, in realtà, perché come lo dice bene, si è rinomata lei stessa, è rinata sotto questo nome di Eve.
Dunque abbiamo già capito in che ambiente siamo per quanto riguarda il romanzo di Joséphine Incardona. Per quanto riguarda En Surface, aggiungo che Leila è madre di Alex, è moglie di Giorgio, un rapporto difficile, Giorgio l'ha riempita di bugie per tutta la vita e adesso arriva l'ennesima bugia che Leila non può accettare, questa volta dice di no, ecco perché si ritira in questo paese turistico, la stagione turistica non è ancora iniziata. E lei è una traduttrice. E c'è la letteratura che è molto presente, sia in En Surface la letteratura, in Le Monde Fatigué tanto cinema, anche letteratura nascosta tra le pieghe. Io ho fatto una promessa perché vi ho detto appunto che mi piacerebbe un po' conoscere meglio questi nostri due autori, al di là di quello che hanno scritto, perché poi vi invito davvero a leggere questi due romanzi, perché si divorano e restano sotto pelle per un bel periodo. Ma volevo anche un po' capire, noi siamo in un festival che promuove con coraggio la letteratura nelle quattro lingue nazionali, la letteratura in tutte le sue declinazioni. È una regione, questa, che però è anche specchio della nostra Svizzera, dove regna la pulizia, l'ordine, la tranquillità. Ecco, che cosa ci fa lo scrittore con la pulizia, l'ordine e la tranquillità? Poco, mi sembra, Josephine Cardona.
Beh, io sono... Cioè, penso che scrivere è come l'inizio di una storia. Cioè, deve, se tutto va bene, la storia non comincia mai. Siamo nel paradiso, c'è Adamo ed Eva, tutto va bene, non c'è niente da dire. C'è la tentazione che arriva e la storia comincia. Dunque la stessa cosa con i romanzi, ci deve essere... quello che si dice in francese, l'élément déclencheur, quello che fa partire la storia, e spesso è uno squilibrio che in fondo i miei eroi cercano una forma di ristabilire una forma di equilibrio. E dunque chiaramente, e questo lo dico anche chiaramente in metà del libro, quando Eva arriva a Zurigo,
sì.
E questo è un problema della Svizzera, perché viviamo in un paese dove le cose funzionano, dove le cose c'è una certa razionalità, c'è qualcosa che c'è l'ordine, come dice lei, però manca magari un po' la poesia, è un po' complicato, e questo soprattutto nel cinema svizzero è molto complicato filmare le città svizzere, le strade svizzere, perché la maggior parte dei film o si svolgono nella natura, perché la natura porta e dice qualcosa, oppure sono film di spionaggio negli anni 70, dove siamo a Zurigo, a Berna, perché cioè, è difficile fare Ken Loach a Berna o a Zurigo, a Ginevra. Dunque, e dico nel mio libro un momento, che perché faccio queste, mi parlo anche a voi lettori ogni tanto, e dico che per lo scrittore svizzero c'è il doppio sforzo dell'immaginazione, per raccontare una storia che si svolge nelle strade del nostro paese. Per questo che ho l'impressione, questa è un'opinione mia, che la letteratura svizzera va più nell'intimo, perché è più complicato magari raccontare una storia. E noi romanzieri, comunque nella Svizzera romanda, meno nella Svizzera tedesca, siamo in minoranza. Gli scrittori che raccontano storie, siamo in minoranza in realtà, perché magari è una difficoltà supplementare. Qua abbiamo persone che vengono dall'Argentina. Io penso che uno nelle strade di Buenos Aires, quando uno ci sono 10.000 cose, che frasi sentite, cose viste, così, che stimolano
cose che succedono,
l'immaginazione. Qua dobbiamo andare a cercare con più sforzo questo immaginario. Dunque, mi viene in mente questa risposta con questa domanda, che poi tra l'altro questa città di Poschiavo è bellissima, ci si sta molto bene.
Ma diamine, è stupendo essere qui, e soprattutto in questi giorni dove si respira letteratura, si respirano le parole e soprattutto si entra nel laboratorio degli scrittori. Luca Brunoni, per lei mi sembra che la chiave, il grimaldello col quale riesce, diciamo così, a penetrare nella superficie di questa Svizzera tranquilla sia la storia, fondamentalmente, perché anche qui, ancora una volta, fa capolino una delle pagine, diciamo, oscure e difficili del nostro paese, perché scopriremo che c'è stata una ragazza che è stata internata per i suoi comportamenti, che erano semplicemente di un adolescente che amava la vita, niente di più. Però
sì, penso che anche in Svizzera si possono, insomma, purtroppo trovare delle pagine di storia che non sono così positive, e che comunque io ho scoperto non tanto per ricerca letteraria, ma più per interesse personale. Sono cose che mi hanno colpito, anche un po' legate a tutte queste esistenze un po' più marginali riguardo magari alla società, quella pulita che si vede, che viene magari messa in mostra. E poi c'è anche un po' questo aspetto che in letteratura si può andare a cercare il micro caos, no? A livello personale di una persona, no? Anche in un paese come la Svizzera si possono trovare piccole, piccole situazioni. Io cerco di partire da quello, da delle piccole situazioni, di personaggi in realtà normali che però hanno dei problemi che raccontati possono sembrare universali. E poi questa cosa mi ha fatto un po' sorridere, questa cosa della pulizia e dell'ordine. Ho pensato un po' alla scrittura come processo, no? Di partire dal caos delle prime versioni e poi di arrivare all'ordine, alla pulizia di quando alla fine bisogna concludere e mandare il manoscritto all'editore, che è una fase che io vivo malissimo, perché a un certo punto so che non si può più cambiare niente, no? Quindi rimane sempre un po' di sporcizia, un po' di disordine, e ecco, quella è sempre una fase un po' complicata.
Posso aggiungere
certo,
una cosa?
Prego.
Perché lui parla di personaggi, infatti il territorio non è tanto quello geografico, il territorio, per quel che mi riguarda, ma penso che anche per te, sono i personaggi.
Lo scrive anche dans Le Monde Fatigué.
Sì, e lì l'incontro, comunque, possiamo essere anche qua in una cittadina simpatica, pulita, però gli incontri umani sono quelli che contano. Poi poco importa dov'è, in fin dei conti, l'umano è sempre quello che viene per primo.
Ed è l'umano che ci svela le storie, ci apre alle storie, l'incontro con l'altro, lo scambio con l'altro. Io facevo riferimento agli accadimenti storici del nostro paese con Luca Brunoni, anche perché lui in Silenzi ha raccontato dei bambini che venivano affidati, bambini figli di madri single o di mamme che avevano dei problemi o orfani, che venivano affidati fine 800, inizio 900 ai contadini in montagna, e poi si è scoperto quanto venissero abusati, sfruttati, subivano ore massacranti di lavoro. Questo è in Silenzi, mentre in En Surface abbiamo la storia raccontata in un libro che troverà la protagonista, di questa ragazza che a un certo punto è stata rinchiusa appunto in una struttura per recuperarla in un certo senso. Ecco perché la storia. E tutti e due però, dopo scopriremo perché si conoscono, come la loro amicizia è cresciuta. Mi sembra che la scrittura per voi sia anche, qui affrontiamo forse un aspetto che in Svizzera è difficoltoso, la scrittura diventi anche un modo per scalfire, per rompere quella che è un po' la nostra ipocrisia. Cioè, detto in altri termini, a noi svizzeri ci teniamo molto che tutto sia tranquillo, che non ci siano scontri, e anche quando abbiamo delle pagine difficili del nostro passato tendiamo a metabolizzarle con tempi molto molto lunghi rispetto magari a quello che succede in altri paesi, che quando un giornalista scopre un fattaccio tutti ci vanno a nozze. Noi invece siamo più attenti, abbiamo più scrupoli. Ecco, voi di scrupoli ve ne fate pochi e con la vostra scrittura denunciate anche quello che non va in Svizzera e nel mondo. Josephine Cardona.
Allora, sì, ma in fondo, anche se io non voglio assolutamente né dare lezioni, né dare il mio giudizio, né dare una morale, perché penso che un artista deve soprattutto non fare questo, perché se no la creatività anche si può anche perdere o essere un po' viziata. Ma comunque penso che è al lettore sempre di farsi la sua immagine. Io propongo delle cose, do a vedere delle cose, poi i lettori si fanno la loro opinione. E penso che in questo senso scrivere un libro è sempre un atto politico, chiaramente, fatto di c'è un momento, senza svelare troppo del libro, dove Eve si ritrova nel continente di plastica, sì, nel Pacifico Nord, dove doveva fare uno spot pubblicitario
per sensibilizzare
appunto, e si ritrova a nuotare in mezzo a questa plastica, questa melma di plastica. Dunque chiaramente su queste cose qua nella storia, però deve sempre essere una necessità. Non ho costruito il mio libro dicendo che devo assolutamente arrivare a questa immagine qua, questo capitolo dove si parla di questo. La cosa è venuta un po' naturalmente così, e siccome il titolo lo dice, il mondo è stanco, il mondo è fatigué, attraverso questa eroina e questa storia mi permetto, perché è un po' una marca di fabbrica che ho su tutti i miei libri, di fare una critica sociale sul mondo, su un paese, su delle idee, insomma di rimettere un po' in questione certe cose. Questo è anche il ruolo della letteratura.
Luca Brunoni, per lei È vicino a quanto ci ha detto Josephine Cardona, oppure, visto che ha ripreso e anche in Indelebile ci racconta di un momento storico, perché siamo a Lugano all'inizio degli anni 2000, quando i canapai vendevano questi sacchettini di marijuana ed eravamo, perché ho vissuto anch'io quel periodo, inondati da tantissima gente che veniva soprattutto all'Italia ad acquistare questi stupefacenti e poi ad approfittare di altri piaceri che offriva la Svizzera italiana a quel tempo, che offre ancora.
Io, il mio punto di partenza è sempre quello di raccontare una storia, quindi mi concentro veramente molto sui personaggi e sulle storie. Poi i temi vengono a galla attraverso la storia. In Silenzi il tema dei bambini in affido era più presente perché la protagonista era una di queste persone, però è lei che porta il tema dentro la storia. In Non Surface questo tema delle persone internate, anche questo è venuto con la storia. Cioè il mio punto di partenza non è mai di dire ok, adesso voglio parlare di questo. Perché poi ho sempre un po' paura del discorso, no? Di voler fare un discorso, di voler mandare un messaggio. No? Ogni tanto la domanda che ci viene fatta è: ma che messaggio volevi dare con questo libro? Il messaggio, se c'è, viene fuori con la storia. Se io partissi dall'idea, ok, devo mandare questo messaggio, penso che non funzionerebbe. E anche per Indelebile è la stessa cosa. Anche in quello che leggo io mi piace quando leggo e posso da solo tirare fuori delle lezioni o dei messaggi o qualcosa, non che mi venga un po' imposto da chi scrive, e penso che questo è quello che
sì, ma condivido pienamente, infatti.
Ma anche come lettrice condivido, perché quando capiamo noi lettori, che siamo abbastanza gente sveglia di solito, che capiamo che qualcuno ci ha prontato il tavolino e ci vuole andare e ci vuol far andare proprio lì, io di solito chiudo il libro, ecco. Però siamo arrivati alla lettura. Io insomma, si respira quando si leggono degli autori, si respira anche quello che sono state le loro letture, le loro passioni. Josephine Cardona, non l'ho detto, sceneggiatore, regista lui stesso, insomma, ha firmato anche sceneggiature importanti. Anche Luca Brunoni si misura col mondo delle immagini, delle serie televisive, del cinema. Dunque, il cinema c'è, ma ci sono tante letture, soprattutto letture che arrivano, io ho percepito questo, dagli Stati Uniti d'America. Allora mi piacerebbe che ci raccontaste chi lettori siete, cosa leggete, cosa vi intriga, e magari un titolo anche da condividere qui col pubblico di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, se ve lo ricordate. Hanno fatto di quelle espressioni, non potete vederli a casa, hanno detto: ma perché mi chiede questa cosa?
No, è perché i consigli a livello di titoli è una grande responsabilità consigliare un libro, quindi ci penso sempre un attimo. Come lettore è interessante perché c'è comunque stata un'evoluzione da quando ho cominciato a leggere a quello che leggo adesso. Penso che i gusti e le preferenze, come per tutti, si affinano un po'. Tendo a avere una preferenza per una scrittura un po' minimalista in generale, poi ci sono sempre le eccezioni e dei ritmi, dei libri che hanno un ritmo dove succedono cose, e quindi la letteratura americana per questo insegna molte cose, no? Insegna a essere succinti, quindi posso di sicuro citare degli autori americani. Citiamo per esempio, non so se poi si trovano in francese, però
fa niente, li troviamo qui, si parlano tutte le lingue.
C'è Daniel Wooderell che mi piace molto, però appunto del trovare un titolo.
Va benissimo solo il nome e l'autore. Ma
facciamo rispondere, no. Giuseppe, intanto ci penso.
Ecco, tiro intanto fuori, però io ho un'altra domanda, perché ho sentito una sua intervista dove lei diceva che è arrivato alla lettura tardi, è vero?
Io sì.
A che età?
19 anni più o meno, ma per un discorso molto molto semplice, che prima ero sempre in giro, cioè l'atto di leggere richiede di più o meno in generale sedersi e aprire un libro. E io, il mio obiettivo era di essere già fuori di casa il più possibile, non perché a casa non andasse bene, ma perché comunque a casa non c'era il cellulare, non c'era, sì vabbè, magari c'erano i videogiochi, però l'obiettivo era stare in giro il più possibile, giocare a calcio, parlare con gli amici, e quindi non è che ero avverso alla lettura, è che proprio non avevo l'occasione. E il primo libro che ho letto, mi ricordo, dovevo andare all'aeroporto e mi dicevo, ma quanto mi annoierò aspettando l'aereo? E adesso lo so che c'è il cellulare, io mi dicevo, ma cosa faccio? E ho pescato un libro dalla biblioteca dei miei genitori e l'ho letto e mi sono detto, ok, mi sto perdendo qualcosa. E poi da lì, come al solito, da 0 a 100, perché non ho le mezze misure, no? Cioè, o tipo, o bevo un caffè o ne bevo 10. Allora anche lì, o non leggo o ho iniziato a leggere tipo.
Ma il libro se lo ricorda che ha pescato?
Sì, il libro era uno di Baricco, Oceano Mare. E, interessante, perché adesso probabilmente se lo leggo non, lo stile di scrittura magari non mi è più tanto consono, però lì mi ha. Allora, quando si comincia a leggere si è impressionabili, quindi cioè, tutto sembra. No, però questa esperienza di dire, ma guarda che bello, quante cose che ci sono da dire, da raccontare in questo piccolo mondo fatto di 200 pagine, e questa cosa mi ha colpito molto.
Giuseppe Incardone, i suoi scrittori?
Allora direi che c'è tutta la letteratura francese del Novecento, Balzac, Zola, Flaubert, eccetera, che sono romanzi. Sono romanzi, sì, che chiamiamo spesso romanzi sociali, e ci sono tutti i russi, anche Tolstoi, Dostoevsky, eccetera, che io qualificherei anche di noir, perché per me il noir è la tragedia, è legata alla tragedia. Anna Karenina, quando alla fine si butta sotto un treno, cioè è un romanzo tragico, e secondo me, perché in Francia fanno la distinzione tra polar, che è piuttosto il romanzo di poliziesco, e le roman noir, che è più, secondo me, il romanzo sociale e il romanzo dell'uomo, con una U maiuscola, come dice Simenon, il romanzo della tragedia. E attraverso tutti questi romanzi, infatti, sì, io ho imparato più sulla storia russa leggendo Tolstoi che all'università, perché c'è il romanzo, perché vi interessa. Leggendo Dumas si scopre tutta un'epoca, e c'è l'emozione che ci fa rire di più. Però poi la svolta veramente, quella che mi ha fatto cominciare a scrivere, è stato chiaramente la letteratura nordamericana, perché nei francesi dell'epoca c'era il Nouveau Roman, c'era l'Ecclesio, c'erano queste cose qua, che io sono molto lontano da questo tipo di letteratura.
C'era uno sperimentalismo anche un po' esasperato.
Sì, è come è stato la Nouvelle Vague col cinema, c'è stato veramente un parallelo tra tutti e due. E lì scopro John Fante, scopro Henry Miller, scopro Raymond Carver, Bukowski, Hemingway, eccetera, eccetera. E ho capito una cosa, che ho l'impressione che sono dei scrittori che vengono dalla vita. E non so, mi sembra che l'abbé Prévost diceva, mi sembra che lui che diceva questo, diceva, prima di imparare a scrivere, impara a vivere. E questa letteratura che viene dall'esperienza di vita, che poi chiaramente bisogna lavorare sulla forma, e questo ho trovato un'immediatezza in questi scrittori nordamericani. Dunque, Chiedi alla polvere, per un capolavoro di John Fante, poi ho scoperto Harry Cruz, purtroppo ce n'è solo uno, non so su quale titolo è stato tradotto in italiano, ma è un autore immenso per me. E poi, come dice Luca, col tempo i gusti cambiano, sì. Poi ho scoperto la letteratura sudamericana, e uno che io adoro, perché è l'unico scrittore al mondo, credo, che scrive una cosa ma in realtà dice un'altra cosa, è Roberto Bolaño, che per me ha 50 anni muore, e questo qua ha già messo un'opera che rimarrà per i secoli, è già un classico. Io, cioè, gli metto tanto di capelli, mi sono comprato l'integrale
edita di nuovo,
sì,
ritradotta
dall'Olivier, sì. E io Bolaño, cioè, ogni mattina potrei mettermi a ginocchio e dire grazie. E una cosa particolare, delle volte non capisco niente,
sì.
C'è questo 2666, che in realtà sono 5 libri in uno, il secondo sono 3 volte che lo leggo, ma fa niente, cioè, sulla filosofia, cioè, la prima parte è un thriller, la seconda un libro di filosofia, la terza è una cosa, e poi c'è questa ironia, e poi lui ha vissuto in Spagna, in Italia, in Svizzera, in Francia, cioè, e ha saputo prendere di ogni paese, che siamo qua con tutte queste lingue, ha saputo prendere l'anima di ogni paese, cioè, è una cosa, potrei parlare ore su Bolaño, ecco.
Io stavo pensando a autori da consigliarvi, ma ogni volta che mi veniva in mente uno lo diceva lui. E quindi, vabbè, siccome ieri abbiamo fatto l'Odissea per venire qui insieme e parlavamo un po' di libri, io gli ho rivelato di essere un fan, proprio super fan, quasi ossessivo di Romeo e Giulietta di Shakespeare. So che non è un romanzo, però siccome questo non l'hai detto, Romeo e Giulietta, bellissimo.
È un ottimo consiglio. Io vi ringrazio perché ho sentito la passione, l'entusiasmo, perché ogni scrittore, prima di essere uno scrittore, è un lettore. Quando c'è tanta raffinatezza, passione, sentimento nel leggere gli altri, poi tutto questo viene trasposto anche nella propria letteratura. Noi siamo in diretta appunto Alice, e Alice è contrappuntata da brani musicali. Io ne ho scelto uno per voi. Spero di aver fatto la scelta giusta, mamma mia, adesso ho paura. Allora, ho scelto un brano statunitense scritto e interpretato da una cantautrice che a me piace molto. Lei si chiama Rhiannon Giddens, o Giddens, non so se è morbida o dura, e il brano si intitola I Am On My Way. Sentiamo se parte. Dovrebbe.
I'm watching from my window, the curtain coming down. A blue as black as warning, a silence like a sound. That rattles at the cages that hold my heart and mind. I call my name to wonder just what I hope to find. A bird so high above the fray, what should he mean to me? His crooked song gone crazy, the swaying arms of trees that wave to me like the hungry for the tide. My tipping boat still hoping I might reach the other side. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Lord, if you love me, keep me, I pray. A little bird is stretching out to the shimmering, shaking blue. Don't know where I'm going, but I know what to do. I don't know the hour that finds me in this room. Dust around my feet and still no sugar in my spoon. But I've only got the for something sweet as time, not bottled on the table, but still hanging on the vine. I don't know where I'm going, but I'm on my way. Lord, if you love me, keep me, I pray.
Vi ho fatto aspettare troppo, adesso entriamo proprio nel vivo della scrittura sia di Luca Brunoni sia di Josephine Cardona, i nostri ospiti oggi con i loro nuovi lavori En Surface per Luca Brunoni e Le Monde Fatigué per Josephine Cardona. Allora, io inizierei proprio con En Surface e chiedo a Luca Brunoni di leggerci l'inizio, pagina 7, che poi appunto va un po' anche in pagina 8. Appunto, l'abbiamo detto, Leila è moglie, è madre, si allontana dalla famiglia perché deve sciogliere un nodo fatto di bugie, ma anche un rapporto col figlio che la strazia, perché questo bambino sorridente è diventato un giovane adulto che non piace più così tanto alla sua mamma, cioè fanno fatica a comunicare tra di loro. E poi succede un accadimento grave e questo complicherà le cose. Del marito vi ho già detto, e dunque entriamo con la prima pagina proprio in questo romanzo.
L'eau glacée glisse entre ses orteils et Leila se rend compte qu'elle a fait un pas de trop. Ses mêles dans le lac et chaussettes trempées, le gravier crie sous son poids. Le lac traverse la vallée comme un coup de pinceau bleu. Sur la rive opposée, au pied d'un bois, Leila distingue la fine ligne d'une plage de sable. Elle sort son téléphone et relit les messages de son mari. « Bordel, t'es où? T'as pas le droit de partir comme ça !» lui a écrit Giorgio à 6h45, alors que Leila était assise à la table de la cuisine. À travers la vitre, le lac était encore sombre. Sa main entourait une tasse de thé chaud. L'autre serrait un mouchoir humide de larmes. Elle n'a pas répondu. Plus tard, en marchant vers la rive, alors que le bleu du lac s'est mélangé au vert des collines et à l'orange de l'aube, elle a pensé à ces mots. Droit. Giorgio aurait pu utiliser raison. Tu n'as aucune raison. Et même si Leila en avait plusieurs, cela prêtait au moins à discussion. On peut voir les choses différemment. Tout comme on peut débattre des conséquences, des tempéraments et d'honnêteté. Mais les droits d'être là où elle veut, ça, personne ne peut le lui enlever. Le deuxième message est arrivé à 7h23. Ne me force pas à venir te chercher. Leila remet le téléphone dans sa poche, puis fait un pas de plus dans l'eau.
Vediamo l'acqua, la presenza dell'acqua è all'inizio di En Surface e l'acqua permea tutto il romanzo. Ecco, io mi sono chiesta leggendolo, perché poi c'è un accadimento del passato di Leila che ritorna, e ritorna come fosse un fantasma, perché Leila è già stata in quel paese, quando era una giovane donna, era appena morto il suo papà, e la mamma affrontava una depressione, dunque lei era stata un po' allontanata da casa perché dovevano essere messe a posto le cose. Lei lì aveva trovato un'amica e c'era il lago e c'erano state tante esperienze di vita profonde per lei e ritorna lì. Io leggendo tutto questo mi sono chiesta se questo intreccio, Luca Brononi, tra presente e passato, come è nato quando lei ha iniziato a scrivere la storia? Perché la storia ha un cuore, che è quella di questa donna che deve affrontare le bugie del marito e del figlio e risolvere un dramma morale, interiore, etico. Cioè, questo figlio, lo prendo le sue parti oppure lo lascio al suo destino? E non svelo troppo perché il meccanismo è intrigante. Però c'è anche tutto il resto. E dunque io mi sono chiesta, questo tutto il resto come è arrivato?
Beh, io in generale un libro, prima di cominciare a scriverlo, vive nella mia testa e nei miei appunti per molto tempo. In generale ho questa regola che è un po' la regola del tre. Devo avere tre idee, in generale abbastanza buone, che si mettano insieme perché io possa farci un libro. Se una sola idea non basta. Poi un'idea può essere anche un'ambientazione, un luogo. Un po' forse una curiosità che questo libro, una delle prime idee è stata... C'è una scena del libro in cui Leila prende un libro in una di quelle cassette di libri usati, sapete, non dove si possono... E dentro ci sono dei soldi, perché, come sapete, ci sono delle persone che nascondono i soldi nei libri, o almeno non so se ci sono ancora, ma c'erano. E quindi lei vuole restituire questi soldi. E questa è stata la mia prima idea. Mi sono detto, ma se uno trovasse dei soldi in un libro, vuole restituirli. Allora poi ho iniziato a chiedermi, ma chi è questa persona? Deve essere una persona che ha un problema. E qui avevo già avuto questa idea di questo dilemma morale di una mamma che sa che suo figlio è colpevole di qualcosa, deve denunciarlo oppure no. E poi mi sono detto, ok, ma questa persona dov'è? È a casa? No, non è a casa, è via. Ah, potrebbe essere in questa valle dove io ero stato di recente, che mi aveva molto impressionato, in un luogo del genere. Ok, perché in questo luogo? Ok, perché c'era stata quando era adolescente. Però questo non succede in un giorno, succede su un periodo più lungo e poi a un certo punto le cose si mettono insieme e inizio a scrivere. Ed è questa forse la risposta di come mai poi ci sono tutte queste... Ecco, sono idee che si mettono insieme e che mi danno la luce verde per cominciare a scrivere, perché so di avere abbastanza materiale.
Siamo un po' entrati proprio nel laboratorio creativo dello scrittore. Questa valle, che valle è? Perché non abbiamo degli elementi per riconoscerla. È un non luogo che però ci riporta in tanti luoghi svizzeri.
Sì, ma cioè, la volontà era proprio che ognuno potesse immaginare il luogo come vuole. Io in generale cerco sempre di avere degli riferimenti, perché mi reputo capace di inventare storie, ma a livello visuale mi piace vedere i posti dove le sto raccontando. E quindi io mi sono ispirato, ma proprio a livello geografico, dalla Valle Giù. Però la storia si svolge in una valle che non è quella, ecco.
Senta, lei proprio nell'inizio che ci ha letto sentiamo, no, la differenza tra droit e raison. Lei insegna diritto e io mi sono chiesta quanto la sua formazione accademica entra nei suoi libri e come permea la sua letteratura. Mi spiego, se Luca Brunoni fosse stato un medico, secondo me non scriverebbe così, o se fosse stato un venditore d'auto non scriverebbe così. Sbaglio.
Allora sì, per questo libro effettivamente c'è anche un qualcosina di più. C'è anche addirittura un passaggio del libro in cui devo spiegare un concetto giuridico e cerco di tirare fuori le mie armi didattiche per non essere troppo pesante, tipo. No, e poi soprattutto a me, quando si tratta di questioni che siano poliziesche o di avvocati, cioè un po' di credibilità ci vuole e ogni tanto manca, non è per fare critiche, però... quindi volevo, ecco, dare anche una certa solidità da quel punto di vista, no? Per avere una storia comunque credibile. E poi il diritto è una materia molto umana, perché il diritto in realtà, sì, ci sono le leggi, ma poi le leggi si applicano alla vita vera e molto spesso le leggi entrano in conflitto con la vita vera. Cioè, se la legge dice che tu non puoi fare questa cosa, in realtà poi la situazione che appare non combacia mai con la legge, quindi si tratta di interpretare e entrano in gioco termini come giustizia, come morale, ed è lì che in questa tensione che si può trovare anche materiale per la letteratura.
Direi. E arriviamo a Le Monde Fatigué, che ci porta appunto nella vita di una sirena di professione. Eve è sempre in viaggio, si esibisce per privati ma anche per grandi acquari, fa questi spettacoli, scopriamo appunto che il suo corpo è stato completamente ricostruito e dunque iniziamo a leggere sì le prime pagine ma anche un avant-page che abbiamo che ci dà un po' un passo, è quasi...
Sì,
ecco qua, scusate le fotocopie.
Sono... Sì, purtroppo il libro non è arrivato.
Esaurito.
Allora, no, noi poi magari parleremo due minuti del nostro editore comune,
certo,
francese Finitude. Thierry, son Thierry Emmanuel, Thierry odia i prologhi, odia. Allora io ho fatto un prologo, però non ho scritto prologo. Allora, è come un capitolo che è un po' là, così, che è quasi come un po', quasi una poesia.
È una poesia, sì.
E poi in realtà si collega a tre quarti del libro dove annuncia qualcosa e dopo ci arriviamo e poi arriviamo alla fine. E comincia così. Il s'agit d'en finir allégé de tout. C'est un jour à la fois grandiose et funeste. Le début de la fin, comme on dit. Mais le début n'est pas vraiment le début. Dans ce feu qui la torture, le temps passe et la vérité s'enfuit, car les rêves sont la cage du néant. Une fois qu'on le sait, tout devient plus léger, mais une fois qu'on l'a compris, on peut aussi se laisser couler et toucher le fond, doucement. Ainsi meurent les sirènes. Signe des temps, le Uber qui la conduit est un véhicule hybride et le chauffeur métis s'oriente avec un GPS. Son prénom à elle, Eve, est un pseudonyme avec circonflexe sur le premier E. Chacun est différent, unique à sa façon, il faut le faire savoir. On le voit, tout est mélangé, incertain en devenir. Seule la richesse est un socle immuable et fiable, comme la pierre dans laquelle on investit. Maison de maître, villa moderne, pavillon contemporain. Dans ce quartier chic de la commune de Vendeuvre, mais œuvré à quoi? Sur la rive gauche du Léman, les propriétés se succèdent, comme dans un Beverly Hills, des fortunés anonymes. Quelques chiffres. 90 300 millionnaires, 345 centimillionnaires, 16 milliardaires. Tutti questi nel canton Ginevra, eh?
Certo.
Dunque, perché comincia a Ginevra la
comincia
storia.
A Ginevra, poi andrà a Parigi.
Avete visto come ho difficoltà a dire le cifre, sì. Così? Cioè, perché per me è fantascienza.
Anch'io quando le ho lette ho dovuto...
Cioè, quasi 100.000 milionari a Ginevra nel cantone, cioè una cosa allucinante. Dunque ci sono questi momenti anche... Tu parlavi di credibilità e di verosimiglianza anche quando raccontiamo una cosa, certo. Di essere documentati anche su quello che si racconta.
Precisi, avere sì. Questa attenzione proprio ai dettagli, e qui sentiamo l'attenzione al dettaglio. Eva appunto ha questa e con l'accento circonflesso, perché ognuno è unico a suo modo. Dan rêve, il y a Eve. Però i sogni sono anche pericolosi, e questo ci dà già una chiave d'accesso a questo romanzo. Arriviamo alle sirene di professione, perché non so quanti di voi conoscevano questo mestiere delle sirene di professione. Io avevo intuito che ci potessero essere, perché effettivamente in un acquario negli Stati Uniti ne avevo vista una, ma non mi ero molto interrogata del fatto, dicevo, oh, guarda che cosa originale. Invece è un mestiere, sono pochissime, perché devono avere anche una tenuta fisica molto forte, perché si immergono, stanno in apnea. E lei come è incappato in questo mestiere?
Allora, io prima di rispondere completamente, in realtà l'idea di un romanzo nasce 4-5 anni prima che mi metta a scriverlo. È come un tè che deve, c'è l'infusione, cioè, può essere una frase, può essere un personaggio che vedo, può essere un'idea, può essere, e poi questa, ce n'ho 10-15 a settimana, se ne vanno via, e ogni tanto una rimane, intanto sto scrivendo qualcos'altro, e poi arriva il momento dove ho cominciato a pensarci così, comincio a pensare alla forma, a come si potrebbe costruire il romanzo, e poi comincio a scriverlo. E io, contrariamente a te, poi le idee mi vengono, perché non faccio, non è che scrivo la scaletta, eccetera. Poi comincio a vivere con la storia e la scrivo via dicendo così, via scrivendo. E dunque...
Ma di getto o a tappe?
No, a tappe. E lì la prima volta che sento, leggo un libro di Rini Grimaud che si chiama Un Monde en Toc, che è una giornalista di Losanna che ha passato 3 mesi a vivere nei più grandi mall del mondo, cioè centri commerciali immensi a Vancouver, in Marocco, negli Stati Uniti, eccetera. Mangia lì, dorme lì. E vede le conseguenze sul morale, sul fisico, prende peso, ha dei problemi di insonnia, eccetera, eccetera. E un momento in questo, è un saggio giornalistico, di esperienza personale, parla di una sirena. E allora mi dico, cioè, esistono come, esattamente come lei, così. Poi, qualche mese dopo sono in un volo in un aereo transatlantico e c'è sulla parte di destra, ci sono i 3 sedili così, e il sedile di mezzo c'è un enorme sacco così di sport così, e vedo la ragazza là e gli dico, ma è a lei questo? Dice sì sì, è la mia coda di sirena, perché non la metto né... E allora comincio a parlare un po', lei non aveva tanto voglia, era stanca, gli faccio qualche domanda così, due cose, niente. Poi dice, ma questo è un personaggio, a me piacciono i personaggi marginali, che è un personaggio di romanzo, una sirena. Poi c'è questo glamour, c'è questo kitsch così. E poi comincio a investigare un pochino, chiaramente a livello mitologico la sirena all'inizio sono degli uccelli con un volto di donna, poi diventano pesci, metà pesci così, e nella mitologia greca è piuttosto una figura piuttosto negativa.
Negativa perché la sirena incanta, illude, ma poi uccide.
Sì, ma poi tutti conosciamo il mito di Ulisse così. E poi in realtà è diventato col tempo qualcosa di un po' kitsch, con Walt Disney, colorato, rosa, questa specie di glamour veramente che va con la società del consumo così. E allora un momento questa idea di questa donna, perché è difficilissimo, l'acqua è fredda, fa 18-19 gradi, è salata perché gli acquari ci sono poi i pesci che ci sono, che nuotano con lei. Dunque deve tenere gli occhi aperti, c'ha delle gocce speciali, c'ha il trucco che deve resistere all'acqua, waterproof, c'ha questa coda col monopalmo dentro, è una cosa pesante, e deve sorridere, fa i bisubulche con tutte queste cose qua. E questa idea di una donna che deve sorridere, che è solo apparenza, che è e che dentro di sé è devastata, mi piaceva. Questa idea di questo contrasto tra quello che uno sente dentro, lo viviamo tutti. Cioè abbiamo un problema serio, siamo al lavoro, così dobbiamo sorridere o far finta che comunque le cose vadano più o meno bene, allora che dentro siamo molto tristi o amareggiati. E questo lì diventa anche, parlavamo dello squilibrio iniziale, e lì abbiamo già un personaggio che va. E poi è arrivata l'idea dell'incidente, della vendetta, eccetera, eccetera, via dicendo così.
Sì, infatti io ci ho respirato anche atmosfere cinematografiche un po' alla Kill Bill, Quentin Tarantino, questa donna che cerca la sua vendetta, questa donna che... si vendica per sé, ma anche per quello che le è stato tolto, non solo nel fisico. Non vi posso dire altro perché vi toglierei una sorpresa. Perché... Ecco, all'inizio Eve è molto fredda, è molto determinata, quasi respingente. Poi entriamo nella sua vita, conosciamo il suo amico Matt Mauser, conosciamo la sua passione anche e la sua voglia d'amore che le è negato, perché queste protesi l'allontanano dall'amore, quello più dolce, più delicato. Ecco, e ci incantiamo, ci incanta, infatti è una sirena. Ma come ha creato questo passaggio, proprio da donna fredda, glaciale, votata alla vendetta, e invece dopo scopriamo un mondo?
Beh, innanzitutto, prima di rispondere esattamente a questa domanda, c'è un mito. Il mito diventa reale perché lì abbiamo poi queste sirene negli acquari giganti, così, e poi ridiventa una finzione attraverso il mio libro, nel senso c'è questo andate e rivieni. E il fatto che lei sia completamente, praticamente ricomposta, perché c'ha queste protesi, c'ha questa, la mascella fatta di porcellana.
Sì, le hanno ricostruito tutta la faccia, le spalle.
Diventa realmente un essere chimerico e metà umana e metà transumana, che poi c'è questa idea del transumanismo adesso, eccetera. E sì, allora la domanda era poi...
La domanda era come questo transumanismo
è
profondamente
umano. Sì, che lei
è
fredda all'inizio, sì. Beh, e spesso è così, cioè abbiamo delle persone delle volte che sono un po'... più fredde quando le vediamo per la prima volta, magari perché non è un buon momento, oppure perché sono timide, oppure... E così, io ho fatto conoscenza col mio personaggio... scrivendo su di lei, e all'inizio non mi era tanto simpatica neanche a me, e poi in realtà dove si capisce la sua umanità è già il secondo capitolo, quando si ritrova in quell'albergo, perché è sola e sono anni che non ha più avuto la tenerezza di essere presa in braccio, di essere accarezzata, così, e incontra quest'uomo nell'albergo e dice, però c'è questo problema del suo segreto di rivelare le sue gambe che non ha più, dunque si vergogna, e lì si comincia a essere con lei nell'intimo, e penso che è da lì che comincia a diventare un po' più simpatica. Poi quando incontra Matt Mauser lei nasconde qualcosa, e questa è stata una domanda bella che mi ha fatto una lettrice ultimamente, mi ha detto, ma perché non fa vedere a tutti che ha le sue protesi, così, perché mette sempre i pantaloni, eccetera? E io dicevo, in questo mondo adesso dove dobbiamo far vedere tutto, anche l'intimità, questa autofinzione dove si racconta di tutte le sue cose intime, dove non c'è più l'idea del segreto, della confidenza. In realtà lei si confida con Matt Mauser, e attraverso lui scopriamo questa donna, la sua intimità, e diventa un'amica, perché ci dà qualcosa di prezioso, non è che lo dice a tutti. E questo qua fa che questa cosa fa che poco a poco stiamo con lei e capiamo e siamo nella sua sensibilità, e capiamo perché lei è così dura con le altre persone, e perché appunto la conosciamo bene e sappiamo che non è lei completamente, è un'immagine che dà di lei.
È un'immagine che dà di lei, e anche si difende, no, per questo dal mondo che l'ha profondamente ferita. Cioè il momento in cui è ancora Nathalie Sauget, non è ancora diventata Eve, e Nathalie è in bicicletta, ed è un momento dove c'è la gioia, è notte, lei sente il profumo del lago, sente il profumo della notte, è felice come non lo pensava mai essere così felice, poi c'è un'altra cosa che non vi dico che la rende così felice, insomma, e poi improvvisamente la sua vita cambierà. E lì entra l'autore, perché un gioco che fa Josephine Cardona è quello ogni tanto di entrare, no? Lo scrittore ci parla direttamente, e lì lei, adesso non lo ricordo a memoria, però il succo è che raccontare la felicità è molto difficile per uno scrittore, è più facile raccontare la tragedia, raccontare il disamore, raccontare...
Beh, la felicità purtroppo a livello letterario è poco, poco interessante, perché è difficile raccontarla e poi ci si annoia, sai, è come quando un amico dice ah, sono tanto innamorato, così, che palle. Cioè... No, la felicità come la più grande infelicità è difficile da esportare, così, dunque sarebbe una scommessa raccontare un romanzo dove c'è solo felicità e tutto va bene. Anche nei feel good book ci sono comunque un po' di problemi,
per forza.
Perché se no non c'è niente da raccontare, e dunque una specie di atarassia così. Dunque è per questo che secondo me è molto difficile, e infatti, come diceva Tolstoi, appunto, tutte le famiglie felici lo sono nella stessa maniera, solo le famiglie infelici lo sono a modo loro, e lì la storia comincia.
Allora, noi adesso ascoltiamo ancora un brano e poi scopriremo anche perché si conoscono così bene Luca Brunone e Josephine Cardona, quale rapporto li lega e come questa loro amicizia, insomma, è cresciuta nel corso di un breve periodo, però mi sembra già, li ho visti prima, sono venuti qua assieme a lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo, prima li ho visti chiacchierare e scambiarsi idee, siamo curiosi anche noi di conoscere di più questo loro rapporto.
Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne garde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tout l'ennui, j'ai dans ma veste des extraits de Reader's Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit de décasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais une soive au fond de la cave, paraît qu'il n'y a pas de son métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des trous de seconde classe, des trous de première classe. Je fais des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des petits trous. Poinçonneur des lilas, pour un vélite changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans ma tête un carnaval de confettis. J'en emmène jusque dans mon lit, et sous mon ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances. Parfois je rêve, je divague, je vois des vagues. Et dans la brume au bout du quai, je vois un bateau qui vient me chercher pour me sortir de ce trou où je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Mais le bateau se taille et je vois que je déraille. Et je reste dans mon trou à faire des petits trous. Poinçonneur des lilas, alors un métier direct par le Valois. J'en ai marre, j'en ai ma claque de ce cloaque. Je voudrais jouer la fidèle, laisse ma casquette au vestiaire. Un jour viendra, j'en suis sûr, où je pourrais m'évader dans la nature. Je partirai sur la grande route, écoute que coûte. Et si pour moi il n'est plus temps, je partirai les pieds devant. Sortir de ce trou, je fais des trous, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Y a quoi devenir
d'ailleurs? Alice.
Eh sì, Alice c'è, siamo in diretta, siamo felici di essere alla quinta edizione di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo con Luca Brunoni e Josephine Cardona. Siamo entrati nei loro nuovi romanzi che trovate in francese. Io spero presto ci sia una traduzione, ma il francese si legge benissimo, è scorrevole e ci si immerge proprio nella lingua, nella lingua madre per quanto riguarda Josephine Cardona. Luca Brunoni non proprio, perché questo romanzo è stato scritto in francese. Qual è l'urgenza che l'ha portata verso una lingua d'adozione, sostanzialmente?
Ma in realtà il fatto che l'ultima uscita, proprio a livello temporale, è stata la versione in francese di Silenzi, Les Silences, tradotta appunto dall'italiano al francese da Joseph. Un processo che a me mi ha anche aiutato a capire alcune cose sulla lingua, sul lavoro che si fa su un manoscritto, e ho deciso, perché comunque abito in Svizzera francese da 20 anni, di cimentarmi, ecco, col prossimo libro, di farlo in francese, anche un po' utilizzando le lezioni che ho un po' imparato lavorando insieme a Joseph sull'ultima versione del manoscritto, ovvero come passare magari da certe cose in italiano che non sono traducibili a qualcosa in francese comunque, perché comunque la mia testa funziona principalmente in italiano, quindi ogni tanto c'è questa difficoltà di dire ma in francese come la giro? E quindi questa esperienza mi ha anche dato fiducia per provare a fare questo libro in francese.
Dunque il colpevole è Joséphine Cardona, possiamo dire così, per questa sua voglia di misurarsi appunto in francese, ma è stato subito di getto en surface in francese o c'è stato magari qualche capitolo in italiano e poi ha svoltato?
Ma io non scrivo mai, nel senso scrivo di getto una prima versione che comunque sarà sempre in italiano, ma che comunque rimane una prima versione. È sempre un po' difficile da spiegare, io faccio più versioni di un libro, non è che rinizio da zero ogni volta, però prima di arrivare al prodotto finito ce ne vuole un po'. Quindi in realtà poi se la prima versione è in italiano faccio la seconda in francese, poi quando poi va l'editore fa i suoi feedback, ci si lavora ancora e quindi poi si arriva alla versione finale. Quindi è tutto un processo, chiaramente allunga un po' il processo, però è anche passando dall'italiano al francese ho corretto comunque già molte cose, ho già sistemato molte cose anche a livello di trama, quindi non è solo un lavoro sulla lingua, è anche un lavoro proprio di
struttura,
di manoscritto. Ecco.
Abbiamo citato l'editore l'Edition Finitude. Ecco, il rapporto tra scrittore ed editore, ne è stato scritto anche addirittura, quanto un editore può essere un salvagente, può essere un pungolo, uno stimolo, quanto può essere anche una palla al piede per uno scrittore. Per voi com'è il rapporto col vostro editore? Tanto qui non c'è nessuno dell'Edition Finitude.
Ma ascoltano, ascoltano.
Sì, ma non capiscono l'italiano. No, ma io quello che auguro quando c'è un giovane scrittore così che mi, o scrittrice chiaramente, che mi domanda con le edizioni il rapporto così, le auguro sempre di trovare rapidamente l'editore ideale con il quale uno si sente libero, prima di tutto di esprimersi, di avere la possibilità di avere una vera expertise, come si dice, un vero giudizio letterario su quello che si fa, perché ho lavorato con delle case editrici francesi tipo Le Seuil oppure Fayard e non è la stessa cosa che avere, io sono una casa editrice indipendente più piccola, ma dove gli editori sono è la loro casa editrice e sono lì, non è che sono stipendiati da... E per me, vabbè, ho avuto la fortuna di trovare queste due persone, perché è una coppia, e allora vabbè, loro hanno cominciato nel 2002, io ho cominciato a pubblicare nel 2002, ma non con loro, poi abbiamo fatto un primo libro, poi ci siamo ritrovati 5 anni dopo, 10 anni dopo e poi abbiamo continuato insieme. Ma c'è un rapporto di amicizia, di fiducia, perché mi hanno anche rifiutato un manoscritto. Dopo 3-4, uno mi hanno detto no, questo non lo prendiamo perché eccetera. Ci sono dei momenti mi dicono guarda lì mi sembra che sei stato un po' pigro, delle volte mi dicono tieni qua secondo me dovresti tagliare troppo lungo, delle volte hanno ragione loro, delle volte io gli dico no, mi impunto qua, lo voglio tenere, e mi dicono hai avuto ragione, cioè ammettiamo le nostre accettiamo le critiche, le analizziamo e poi cerchiamo di fare il miglior libro insieme. Chiaramente sul manoscritto finale c'è sempre un 15-20% di cose che sono state tolte, un po' lavorate certo. Di no, eccetera. Ma veramente c'è questo rapporto di fiducia dove io do sempre troppo, come diceva mia madre, è meglio che esci da tavola che c'è, rimane ancora da mangiare che non c'è abbastanza. Dunque io so che delle volte vado troppo lontano e so che poi loro magari taglieranno un pochino perché ma so che lo posso fare, che posso andare, che posso proporre loro anche dei soggetti un po' magari complicati o che per esempio il precedente è la storia di una prostituta che fa dei miracoli e quando dico
vendendo il suo cioè con
se,
il suo
sì,
corpo
una prostituta
attraverso.
Che fa dei miracoli mentre e allora mi hanno detto ma no ma non è possibile nel mondo di oggi così e in realtà è un libro che è andato alla grande e che è stato
premiato
e accettato benissimo eccetera eccetera dunque l'editore è un rapporto fondamentale perché se lo fai leggere a tua moglie, a tuo marito, così. No, la gente che vi ama dirà sempre che è fantastica, no? Bisogna avere una vera distanza,
certo.
E la prima vera distanza è l'editore, e uno deve avere fiducia, perché se ha un dubbio sulle capacità, oppure se non c'è il feeling, non c'è, perché c'è qualcosa di umano che non passa, tra una corrente che non passa, diventa veramente problematico. E io ho messo un po' di tempo, poi ci siamo ritrovati, perché anche loro dovevano crescere, anch'io, ma ha preso tempo e adesso stiamo bene insieme.
Cioè, si sente che state bene assieme, ma raccontateci brevemente il vostro rapporto, perché appunto inizia con Silenzi, Les Silences, ma com'è avvenuto? Cioè, Josephine Cardona, lei ha letto il libro in italiano, si è innamorato del libro, oppure cos'è successo, Luca Brunoni?
L'unica cosa che ho un po' paura è che ho visto che il libro che sto per citare in italiano rimangono 3 copie in basso, non vorrei che poi si crea tipo una corsa. No, in realtà io ho letto i 2 libri di Joseph in italiano, di cui il secondo è Non li betti.
Eccolo qua.
Esatto.
Se volete farvi un regalo, leggetelo.
Fare in fretta, perché e come raccontavamo, perché ne abbiamo parlato anche qua al festival, io ho scritto una recensione di questo libro, gliel'avevo mandata, e questo è stato proprio il primo contatto che abbiamo avuto. E poi quando è uscito Les Silences in italiano, Silenzi, è uso che l'autore abbia a disposizione una decina, una ventina di copie che si possono mandare alla stampa o a altri autori, è una cosa che è abbastanza comune. Quindi io ho pensato a Joseph e lui non solo mi ha risposto in modo molto gentile dicendo che il libro mi era piaciuto, mi ha detto ma quando passi a Ginevra vieni a bere un caffè. E così all'Hotel Montbrillon di Ginevra ci siamo visti per un caffè e poi dopo da lì è nato tutto il resto.
Cosa l'ha convinta Josephine Cardona? Insomma, lei ha più esperienza di Luca Brunoni e anche l'anagrafe non è nulla di... Cosa l'ha convinta nella scrittura di questo...
I silenzi, silenzi a me è piaciuto 2 cose. C'è una cosa puramente letteraria e un dittico. C'è la prima parte del libro che racconta la storia dal punto di vista di questa ragazza, e c'è la seconda parte che, dunque, ci sono un sacco, si finisce la prima parte, ci sono un sacco di ombre, così, e la seconda parte è il punto di vista del villaggio, e tutto viene a galla. E ho trovato veramente bellissima questa costruzione originale. L'aveva fatta anche Faulkner in un altro libro, però l'hai fatta veramente come Dio comanda, e in più mia madre è stata una di queste ragazze negli primi anni 60, dove l'hanno messa in campagna. Cioè, la storia di questa ragazza
risuonava.
Risuonava a livello affettivo. Dunque, le 2 cose messe insieme. Io avevo già tradotto un libro di Rosa Mogliasso, e mio, tra l'altro, finito. Loro mi dicono quando c'è un libro italiano che ti piace, e allora ho proposto, tradotto il primo capitolo, ho raccontato la storia, mi hanno detto andiamo. E poi la cosa è nata così, e poi adesso ne ho tradotto un terzo di Rosa Mogliasso e sto facendo un quarto, così, e così la nostra amicizia. Poi, cioè, tu parli di lei parla di amicizia, sì. Però non era scontato che uno diventa amico, perché lo siamo diventati poi, poteva essere, ma generalmente sì. Non potevo pensare che la persona che abbia scritto Silenzi sia antipatica.
E Luca, per lei invece è stato forse un po' diverso, perché ha letto Josephine Cardona con Lonely Betty, ne ha fatto una recensione, poi sicuramente sarà andato a procurarsi anche altri libri, e dunque c'era anche una sorta di ammirazione, penso.
Sì, adesso non vorrei che ci scambiamo troppi complimenti, altrimenti sembra proprio tipo il telemarketing, no? Però se c'è una cosa che è vera, è che Joseph riesce a stupirmi ogni libro, nel senso che fa sempre cose un pochettino diverse. E io trovo che è abbastanza unico, perché molto spesso persone che hanno una carriera come la sua, che comincia a essere una carriera lunga, con tanti libri, hanno un filo conduttore molto più presente, per non dire che ogni tanto scrivono un po' lo stesso libro, ma non lo dico con negatività, fa parte anche del... No, tu hai voglia di una Coca-Cola, compri la Coca-Cola, sai che se la bevi ha quel gusto lì, e si fa anche con gli scrittori e le scrittrici. Con Joseph si trova un retrogusto, però ha sempre qualcosa di nuovo da fare. E questa cosa qua è una cosa che trovo bello, che ci sono lui e altre che fanno un po' quello che vogliono, insomma, a ogni libro, e che però riescono comunque ad avere un pubblico che si identifica con quello che fa. E quindi questa è una cosa che trovo super.
Scrittori che alzano l'asticella, che si misurano con loro stessi, che lanciano il cuore oltre l'ostacolo. Li abbiamo avuti ospiti qui oggi in Alice, in diretta, dalla quinta edizione di Lettere dalla Svizzera alla Valposchiavo. Joseph Incardona ci ha regalato alcuni momenti del suo Le Monde est fatigué. Se non lo trovate, andate a leggervi Stella e l'America. In italiano c'è Lonely Betty e c'è anche un altro titolo.
La metà del diavolo,
edito da NN Editore, editore prestigioso, attento. Luca Brunoni, lo conosciamo nella Svizzera italiana, qui ci ha presentato il suo primo romanzo scritto in francese, En Surface. Lo attendiamo in italiano presto. E a me non resta che salutare il pubblico da casa e ringraziare il pubblico presente qui, e soprattutto un grande grazie per i vostri libri e anche per essere stati con noi su RSI, su Rete 2, a Luca Brunoni e Joseph Incardona. Grazie.
Grazie Moira.
Grazie mille.